Parliamo in questo spazio, in questo ultimo segmento di Omnibus, di un libro che ci racconta molto di noi, dell'uomo, attraverso le pagine del Vangelo di Matteo. Do intanto il buongiorno all'autore di questo libro, che è Don Luigi Maria Epicocco. Buongiorno,
buongiorno, Don Luigi. Grazie mille dell'invito.
Insomma, brevemente, filosofo, teologo, sacerdote dell'arcidiocesi dell'Aquila, docente incaricato alla Pontificia Università Lateranense, alla Pontificia Accademia Alfonsiana, alla Pontificia Facoltà Teologica di Teresianum di Roma. Insomma, questo in breve il suo curriculum. Per questo libro, che già di per sé nel titolo porta una parola che ci fa tirare un sospiro di sollievo, la forza della mitezza, un viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Matteo. E Don Luigi, intanto, quando mi trovo a leggere e a presentare libri di questo tipo, ci tengo sempre a specificare che non sono libri che vanno solamente in una direzione, ovvero libri che devono leggere per forza solamente, no, i credenti, perché qui c'è tanto invece proprio della storia dell'uomo, e poi capiremo perché. Perché ha scelto di parlarne attraverso proprio il Vangelo di Matteo?
Beh, innanzitutto Matteo è un personaggio strano, perché in realtà non ha la fedina penale pulita, e era uno che riscuoteva le tasse per conto dei romani, quindi immaginate un po' che nella prima comunità cristiana veniva additato come una persona che veniva da una storia storta, cioè non da una storia lineare. Eppure c'è una fiducia immensa nel suo racconto, nella sua narrazione, perché lui è stato il primo a sperimentare quel perdono che l'ha rimesso in piedi. E la sua preoccupazione è quella di spiegare alla prima comunità cristiana che in realtà quella novità non è una novità contrapposta al passato, ma è il paziente lavorio di rimettere insieme i pezzi del passato e del presente, e dimostrare in fondo come c'è una novità totale nel Magistero di Gesù, nel suo modo di raccontare l'uomo, la vita. In un tempo come questo, in cui ci sono guerre, scontri, capite bene che la logica di azione, reazione, può essere sconfitta soltanto dalla scoperta di una strada alternativa, appunto la forza della mitezza.
Quindi c'è proprio l'intenzione, ovviamente, di scegliere un esempio che è un esempio, come lei ha detto prima, no? Che è storto, è un esempio di una persona che ha sbagliato.
È una persona che era considerata ovviamente un peccatore pubblico. Una delle cose più belle dell'esperienza di Gesù è dare un'altra possibilità. Ed è un po' una cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno. In fondo noi viviamo la nostra vita per tentativi, noi tentiamo di rimanere in piedi un po' alla volta, proviamo e riproviamo a fare le cose più importanti della nostra vita più e più volte, cioè non ci basta una sola occasione. Credo che sia la forma più alta di amore, cioè quando una persona cade viene rimessa in piedi, gli viene data un'altra possibilità. Ecco, se tu fai tesoro di quest'altra possibilità che ti viene data, cambi e tiri fuori anche un potenziale che è nascosto dentro di te. È la storia di Matteo, ma è la storia anche di ciascuno di noi.
Però la società, diciamo così, va in una direzione opposta, no? Cioè, noi purtroppo viviamo in una società che ci richiede continuamente di essere performanti, resilienti, di rialzarci, di essere forti, di andare avanti, e soprattutto posso dire che è una società che in qualche modo è molto giudicante, cioè ci rende molto 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 giudicanti verso il prossimo e anche e soprattutto verso coloro che hanno sbagliato, sbagliando poi invece anche noi stessi, perché sbagliare, diciamo così, è la forma più alta dell'umanità, forse, adesso non vorrei, però sbagliare è reale.
Beh, assolutamente sì, ma dovremmo anche dire una cosa molto semplice. In fondo, quando giudichiamo gli altri stiamo denunciando qualcosa che non abbiamo risolto dentro noi stessi. La famosa massima che usa Gesù nel Vangelo quando dice: togli la trave dal tuo occhio invece di essere attento alla pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, svela una cosa molto importante, che ciò che ci infastidisce negli altri, ciò che ci fa agitare negli altri, ciò che denunciamo negli altri, sono tutte le cose che non abbiamo risolto dentro noi stessi. Ed è bello pensare come l'esperienza della vita spirituale, in fondo, non è aggiustarci, cioè non è perfezionarci o diventare ideali, noi abbiamo un'immagine ideale a cui tendiamo costantemente, esattamente il contrario, è integrare dentro la vita anche quello che normalmente noi scartiamo dalla nostra vita, quello che non accettiamo della nostra vita. Quando una persona si pacifica anche con i lati della propria vita che normalmente non accetta, quella pacificazione non produce semplicemente una pace alla persona, ma una pace anche intorno a lui, perché non guarda più con giudizio e quindi produce pace nelle relazioni, nei rapporti. Quindi tutti i cambiamenti del mondo hanno un punto di partenza ed è dentro di noi questo punto di partenza.
Quindi se diventiamo più clementi con noi stessi, staremo anche più clementi con quelli che ci circondano. Ma è così l'uomo di oggi, Don Luigi?
L'uomo di oggi tende al narcisismo e quindi ad avere lo sguardo poggiato soltanto sopra se stesso e quindi in qualche maniera soffre di delirio di onnipotenza, pensa di essere Dio e non accetta quando la vita o le circostanze, i propri limiti, la fragilità, un inciampo della propria esistenza gli ricordano invece che è semplicemente un essere umano e quindi lo ridimensiona. Quando noi scopriamo, invece facciamo pace col fatto che siamo semplicemente umani, beh, quello è un punto di partenza di crescita formidabile. Ma se noi continuiamo invece a fomentare un ideale narcisistico, una sorta di delirio di onnipotenza di ciascuno di noi, questo non soltanto non ci fa bene, ma poi produce anche intorno a noi quegli scenari politici e sociali che alla fine sfociano in quella tremenda violenza a cui stiamo assistendo.
E questo le volevo chiedere, di soffermarci sul titolo e sulla parola mitezza, no? Perché noi in questo nostro periodo tutto stiamo vedendo tranne mitezza, che invece ci sta dimostrando in questo momento come se fosse una sfida che invece è sopraffatta dalla logica del male in qualche modo. Anche perché il male, insomma, è una logica, va per una logica che prevede sempre una reazione e a quel punto siamo destinati sempre alla sconfitta quando pensiamo alla mitezza.
Ma guardi, la forma più alta di forza è proprio quando una persona diventa un muro alla provocazione del male. Cioè finché io rispondo sempre al male, quel male non avrà mai fine. Allora ci deve essere per forza qualcuno che a un certo punto rompe questo meccanismo. Gesù usa una espressione molto provocatoria, quando parla di porgere l'altra guancia o di amare i propri nemici, non sta chiedendo una cosa assurda, non sta chiedendo di perdere, ma sta chiedendo di usare una forza che è molto più alta e ci vuole molta più forza a non rispondere a uno schiaffo ricevuto che invece a rispondere. Ma la cosa che poi forse più drammatica di tutto questo è che in un istante si può fare del male, ma guarire da quel male ci vuole tantissimo tempo. Le violenze a cui noi stiamo assistendo in questo momento hanno bisogno di molte generazioni per poter trovare guarigione e tra l'altro solo e soltanto quando si fermeranno anche un po' queste violenze. Quindi dobbiamo stare sempre molto attenti a pensare chi vogliamo essere in questa storia e quale posto vogliamo occupare. La via più semplice è quella della vendetta, della giustizia fai da te. La via più faticosa, ma è quella anche più umana, quella più lungimirante, è quella della mitezza, è quella di non rispondere mai al male per male. Ma questo, ripeto, implica un cambiamento che parte
da noi stessi. È un esercizio, diciamo, un allenamento che richiede un lungo esercizio. Lei scrive nella premessa del libro: siamo abituati all'idea che i libri vadano letti, ma il valore di un libro sta in qualcosa che capovolge questa logica. Infatti i grandi libri hanno loro il potere di leggerci, ci forniscono cioè una chiave per decifrare la nostra vita che altrimenti, senza l'ausilio di quelle parole giuste messe proprio lì a svelarne l'arcano, rimarrebbe misteriosa. Io l'ho detto e lo ripeto, no? Potrebbe sembrare un libro dedicato solamente a chi ha fede, ai credenti, e invece non è così e vorrei che lo ripetesse anche lei.
Beh, io ho trattato questo Vangelo esattamente come lo ha raccontato lei, cioè come qualcosa che potesse parlare a tutti. Mi era già capitato, l'ho fatto con le Eneide, l'ho fatto con Cormac McCarthy, cioè usando i classici della letteratura. Allora mi sono domandato, possibile che il Vangelo parli soltanto a qualcuno? Non è anch'esso un classico, cioè un'opera che può leggerci e che può darci una direzione? Beh, penso e spero proprio di sì, e quelle pagine sono semplicemente un tentativo.
La conoscenza di Matteo, attraverso il Vangelo naturalmente di Matteo, abbiamo già detto ci fa conoscere un uomo che ha sbagliato e quindi un uomo che è fragile. Questa fragilità oggi viene vissuta più come una colpa, invece io sono convinta che la fragilità in assoluto nell'essere umano è un dono di cui non dobbiamo vergognarci, anche su questo c'è molto da fare.
No, assolutamente, quando una persona fa tesoro delle proprie cadute diventa saggio. Anzi, forse la cosa più bella è questa, cioè se noi guardiamo da vicino le storie di ciascuno, anche delle persone che sono accanto a Gesù o quelle che noi chiamiamo le figure dei santi in 2000 anni di storia del cristianesimo, ci accorgiamo che la grandezza di queste persone è aver fatto tesoro delle loro cadute, aver fatto tesoro anche delle zone buie della loro vita, delle loro notti oscure. In pratica è saper prendere lo scarto della nostra esistenza e farci un capolavoro. E questa è la grande sfida. Noi vorremmo semplicemente sbarazzarci del buio, ma immagini un po' se Caravaggio si fosse sbarazzato del buio, non avremmo avuto le sue opere d'arte. Tutta quella luce la si vede soltanto perché esiste anche quel buio che si contrappone a quella luce.
Assolutamente sì. Grazie Luigi Maria Epicoco, vi ricordo la forza.